È il 13 dicembre 1937. La città di Nanchino cade in mano alle truppe giapponesi, le quali, per ordine del generale Matsui Iwane, cominciano quelle che saranno 6 settimane di massacri, di esecuzioni di massa, di stupri. Queste 6 settimane dell'orrore dell'incubo passeranno alla storia con il nome di Massacro di Nanchino o Stupro di Nanchino. In mezzo a quest'incubo, un uomo si distingue per il suo ruolo nel cercare di portare in salvo quanti più cittadini cinesi possibile. L'uomo in questione è John Rabe, all'anagrafe John Heinrich Detlef Rabe, e quella che di oggi è la sua storia. Io sono Chiara, vi do il benvenuto, ben ritrovati a Dalla Cina col furgone, e questo è l'ultimo dei nostri episodi della storia cinese dedicato al secolo delle umiliazioni. John Heinrich Detlef Rabe nasce ad Amburgo il 23 novembre del 1882. Persegue una carriera in campo economico e in realtà lavorò in Africa per molti anni per poi essere trasferito in Cina nel 1908, quando lavora per la Siemens AG China Corporation e rimarrà prima a Shenyang, poi a Pechino, Tianjin, Shanghai e ultima Nanchino. Inaspettatamente, dato il suo grande contributo umanitario in un periodo di orrori e di diritti umani calpestati, John Rabe era parte del partito nazista. Infatti, a Nanchino era il capo della sezione locale del partito. E sarà proprio questa sua affiliazione al partito nazista che lo porterà ad essere eletto capo di quello che sarà il Comitato Internazionale per la Zona di Sicurezza di Nanchino. Questo perché si pensava, dato l'alleanza tra i tedeschi e i giapponesi, che forse il suo essere parte del partito nazista potesse dargli una maggiore autorevolezza nel trattare con i giapponesi. Purtroppo la sua affiliazione al partito non gli farà avere dei grandi successi, nel senso che non riuscirà a fermare bombardamenti, non riuscirà a fermare esecuzioni, riuscirà solo a ritardare i movimenti dei giapponesi, ma anche solo questi ritardi permetteranno a migliaia di persone di salvarsi. Nel dicembre del 1937 molti occidentali abitavano a Nanchino, che era allora la capitale del governo cinese ufficiale, fino appunto al dicembre del 1937, quando tutti si rendono conto che le truppe dei giapponesi stanno arrivando e che bisogna andarsene. Gli unici che restano sono alcuni uomini d'affari come John Rabe e dei missionari. Questi uomini decidono che, sapendo, insomma, avendo già sentito dei rumors di quello che succede nelle zone dove arrivano i giapponesi, decidono che è loro responsabilità cercare di salvare quante più persone possibili. Quindi, mentre l'esercito imperiale giapponese si avvicina a Nanchino e comincia i bombardamenti sulla città, ci sono questi 22 cittadini stranieri, di cui 15 tra missionari americani ed europei e i rimanenti uomini d'affari, che decidono di istituire il Comitato Internazionale per la Safety Zone di Nanchino e si adoperano quindi per creare una zona di sicurezza attorno all'ambasciata americana. Scopo di questa zona di sicurezza è fornire ai rifugiati cinesi cibo e assistenza e riparo dal massacro incombente. La zona di sicurezza in realtà era formata da un insieme di campi per rifugiati che occupava un'area di circa 8 km quadrati e mezzo ed era circondata da strade da tutti i lati. Le strade su tutti i quattro lati, proprio per definire meglio il perimetro. John Rabe terrà una serie di diari durante tutta questa epopea. Lui comincia a scrivere nel 1937, quando dopo aver lasciato la moglie Abe Haide al sicuro, torna a Nanchino e dà istruzioni al suo personale di casa, che è cinese, di prepararsi all'imminente arrivo dei giapponesi. E nel suo diario lui scrive che qui è una questione di moralità. Non posso permettere a me stesso di tradire la fiducia che queste persone hanno messo in me, ed è toccante vedere come si fidino di me. con questo spirito quindi che John Rade e i suoi 21 colleghi creano prima il comitato e poi la zona di sicurezza vera e propria. L'ispirazione per la creazione della zona di sicurezza in realtà era venuta loro dalla creazione fatta già a novembre di una simile zona neutrale a Shanghai, che aveva protetto un 450.000 civili circa dal massacro giapponese. Rabe venne eletto leader del comitato, in parte, probabilmente in realtà, principalmente proprio perché membro del partito nazista e quindi in quanto persona che si supponeva avesse maggiori capacità di influenzare il governo giapponese, che era legato a quello tedesco dal patto anti-Comintern. Il comitato creò la zona di sicurezza di Nanchino e questa zona di sicurezza fu riconosciuta sia dal governo cinese che in parte dal governo giapponese. Quindi il 1 dicembre del 37, mentre lasciava la città di Nanchino, il sindaco della città, Ma Chao Chun, ordinò a tutti i cittadini cinesi che restavano in città di andare nella zona di sicurezza e fece arrivare a questa zona di sicurezza cibo, medicinali, diario e anche personale per potersi occupare dei rifugiati. I rifugiati non stavano tutti in realtà nella zona di sicurezza, quindi Rabe decise di aprire anche le proprie proprietà, tra cui la sua casa, per ospitare un altro circa 750 di rifugiati, motivo per cui la casa di John Rabe oggi è un museo a Nanchino che si può visitare. I giapponesi, dicevamo, riconoscono almeno parzialmente l'esistenza di questa zona di sicurezza, se infatti non la bombardano, esigono comunque prima che l'esercito che era stato mandato per la protezione se ne vada, perché altrimenti non è una zona di sicurezza, se c'è l'esercito loro hanno il diritto di entrare e quindi i soldati vengono mandati via, ma poi i giapponesi, mentre sono occupati a portare avanti tutta questa serie di omicidi, esecuzioni sommarie, stupri e altri crimini, ogni tanto entrano nella zona stessa di sicurezza con il pretesto che lì ci fossero dei combattenti in stile guerriglia che stavano salutando l'esercito giapponese, che erano nascosti lì perché lì dentro c'erano solo dei civili. Il comitato ci prova a fermarli. I membri del comitato scrivono tutti i giorni ai rappresentanti dell'esercito giapponese, agli altri gradi, descrivendo in modo dettagliato tutti i crimini e gli orrori a cui assistono, di cui sentono parlare, chiedendo che venga loro messo un freno. Vengono ignorati. John Rabe scrive addirittura a Hitler, sperando che possa portare l'alleato giapponese a più miti consigli. Le sue lettere però non saranno mai recapitate a Hitler. Anzi, una volta tornato in patria nel 1938, sarà pure interrogato dalla Gestapo. Visto che le loro lettere vengono ignorate, provano ad usare il loro status di occidentali e, nel caso di Rabe, anche il suo status di membro del partito nazista per fermare fisicamente loro, i soldati giapponesi. Di nuovo, ovviamente, non riescono a fermarli. Riescono però a far guadagnare preziose ore ai cittadini ai cittadini cinesi che riusciranno così a scappare. Finalmente, arrivati al gennaio del 1938, anche questo massacro finisce. E finito il massacro, la zona di sicurezza viene chiusa, la versione ufficiale che danno i soldati giapponesi è che sono finalmente riusciti a mettere in sicurezza la città e quindi i cittadini possono tornare alle loro case e il comitato viene sciolto. A quel punto John Rabe torna in Germania. Il 28 febbraio del 38 lascia Nanchino, va prima a Shanghai e il 15 aprile è a Berlino. Porta con sé un'enorme quantità di materiali, ha foto, ha diari, ha testimonianze raccolte, ha addirittura dei filmini che documentano tutte le atrocità portate avanti dall'esercito giapponese e comincia a tenere una serie di conferenze per presentare al pubblico tedesco quello che è successo in Cina, sperando nell'indignazione popolare. Non c'è nessuna indignazione popolare, come abbiamo già anticipato, anzi viene arrestato dalla Gestapo e interrogato. L'unico motivo per cui non viene fatto sparire assieme a tutte le sue testimonianze è l'intervento del suo datore di lavoro. Lavorava per la Siemens AG China Corporation, che insomma in qualche modo riesce a far pesare un po' il suo potere economico, e lo fa trasferire in Afghanistan, con la promessa al governo nazista che lui non parlerà mai più con nessuno dei crimini commessi dall'alleato giapponese. È proprio quindi in questi anni che Rabe comincia a modificare i propri diari. Non li modifica facendo sparire i dettagli di quello che è successo, ma aggiunge delle piccole postille in cui dà quella che è la sua interpretazione umanitaria del nazismo e spiega perché, da bravo nazista, lui non poteva esimersi dal non solo dal raccontare quello che aveva visto, ma anche dal cercare di fermarlo. Ecco, e questa interpretazione umanitaria del nazismo, che ai nostri occhi e alle nostre orecchie suona pesantemente, in realtà è il tentativo di quest'uomo di salvarsi, di crearsi un alibi, insomma una sorta di rete di sicurezza per il momento in cui la sua azienda non sarebbe più stata in grado di aiutarlo. Fortunatamente i nazisti perdono la seconda guerra mondiale e quindi Rabe pensa che può finalmente tornare alla sua vita, dedicarsi al suo lavoro, a far conoscere tutte queste cose. Invece, proprio perché era un membro del partito nazista, Lui viene messo nei. Lui si trovava poi quando torna in Germania, pardon, in quella che era la zona britannica, e aveva un permesso per lavorare che gli viene revocato e gli sarà restituito solo quando aveva finito il suo processo di denazificazione. Lui va avanti quindi con tutto il suo processo. Ovviamente lui e la famiglia finiscono in povertà perché lui, nessuno può lavorare, e a questo punto sono però gli abitanti di Nanchino che ricambiano il favore. E quando in Cina vengono a sapere che l'uomo che aveva fatto così tanto per la città di Nanchino e per i suoi abitanti sta morendo di fame, cominciano a inviargli dei care packages, un po' quel tipo di pacchi da giù, ecco, però dalla Cina, che contenevano cibo, medicinali, vestiti, tutto quello che gli poteva servire. E quindi finché John Rabe non si rimette economicamente in sesto, sarà proprio la sua città d'adozione in Cina a occuparsi di lui. Rabe morirà nel 1950, ma saranno i suoi eredi a far conoscere al mondo la sua eredità. Il suo diario, infatti, verrà svelato al grande pubblico dalla nipote nel 1996, quindi più di 40 anni dopo la sua morte, ed è diventata un'importante risorsa nello studio del massacro di Nanchino. Grazie al fatto che questi diari sono stati resi pubblici, le sue buone azioni, sue e di tutto il comitato, in realtà, sono ormai note non solo in Cina, ma anche al di fuori di esso. Il 2 settembre del 2015, il governo cinese ha premiato con delle medaglie 30 tra veterani e cittadini, sia cinesi che stranieri, che hanno combattuto per la Cina nella Seconda Guerra Mondiale. Questo riconoscimento faceva parte delle celebrazioni per il 70° anniversario della vittoria cinese nella guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese. Thomas Rabe, che è nipote di John Rabe, ricevette quindi la medaglia al posto del nonno a Pechino e disse che questo premio apparteneva al nonno. Sempre nel 2020, invece, la casa di John Rabe a Nanchino è diventata un museo che è visitabile. Quindi, insomma, se passate da Nanchino, un salto si può fare. Bene, e con questa nota di inaspettata umanità in un mare di orrore, concludiamo questo breve episodio e ci rivediamo per parlare della Cina dal 49 in poi. Buona giornata.